Ciao, sono Nicolo Vecchia e vi do il benvenuto a Hearts and Bones, programma di Radio Popolare in cui vi racconto storie e canzoni dalla carriera solista di Paul Simon. Questo è il settimo episodio e con la nostra storia siamo arrivati a un capitolo importante. Sia perché dobbiamo parlare di un album capolavoro, per quanto mi riguarda il miglior disco della storia di Paul Simon, compresi i lavori fatti con Garfunkel, ma anche perché la decisione di fare questo disco portò con sé un po' di strascichi polemici, che, diciamolo subito, non cambiarono il destino di Graceland, che è appunto il capolavoro di cui parliamo oggi, né ebbero un effetto sostanziale sulla carriera di Simon. In parte perché quelle polemiche potevano essere considerate almeno in parte pretestuose, in parte perché la popolarità di Simon era superiore alla portata delle proteste che si alzarono contro di lui. E contro, in buona sostanza, la scelta di realizzare un album registrando a Johannesburg con artisti sudafricani nel cuore degli anni Ottanta, quindi con l'odioso regime dell'apartheid ancora in pieno potere nel paese. Facciamo però un passo indietro. Simon usciva da un flop, il suo disco peggiore come performance di vendite, che poi è il disco che dà un titolo a questo programma. Sembrava meno abbattuto di quel che ci si potesse aspettare, però. Sapeva che buona parte di quel flop era merito della sua decisione di non lavorare con Garfunkel e sapeva anche di aver lavorato male in studio, proprio a causa dei mille pensieri su quella reunion. Guardava avanti ed era determinato a non commettere di nuovo questo secondo errore, concentrandosi completamente sulle session di registrazione. Un giorno, amicizie comuni gli presentarono una musicista chiamata Heidi Berg. Si parla con lei della possibilità che Simon la aiuti per un suo disco, forse come produttore. Si incontrano, chiacchierano. Lei gli racconta di essere rimasta folgorata da una cassetta di musica sudafricana, in particolare per il suono della fisarmonica che si può sentire in quelle registrazioni. Simon allora le consiglia di andare in Sudafrica a registrare qualcosa per poi lavorarci al suo rientro. Lei non prende sul serio il consiglio e presta invece la cassetta famosa a Simon, che non l'ha ancora mai sentita. Simon la prende e rimane folgorato anche lui, e non solo dalla fisarmonica, ma da tutto quello che sente. A quel punto il cantautore va per conto proprio, non ci pensa più a Heidi Berg e decide di fare lui quello che aveva consigliato a lei, evidentemente con molti più mezzi a disposizione. Compra i diritti delle canzoni contenute in quella cassetta, scopre i musicisti che ci hanno suonato e inizia a organizzare la sua trasferta a Johannesburg per registrare con loro. Paul Simon è sempre stato di sinistra, almeno in termini statunitensi, diciamo. Sa perfettamente che in Sudafrica c'è l'apartheid e ne è un convinto oppositore. Diversamente da altri, come Elton John, come i Queen, come Tina Turner, Simon si è rifiutato per due volte di andare a suonare strapagato nella tremenda Sun City, enclave turistico per ricchi bianchi, usato come strumento di propaganda del governo sudafricano. Peraltro, un suo caro amico è Harry Belafonte, uno degli artisti più attivi nella propaganda contro il razzismo sudafricano. Simon gli chiede un suo parere. Sbaglia ad andare a Johannesburg? Belafonte gli dice di no, che anzi è una splendida idea per far conoscere la musica sudafricana, ma gli consiglia prima di mettersi in contatto con l'African National Congress, il partito anti-apartheid in Sudafrica. Lo stesso consiglio glielo dà anche Quincy Jones. Simon non segue quel consiglio perché, da artista, non ritiene di dover chiedere il permesso alla politica per fare un disco. Il suo è un atto di orgoglio, forse molto ingenuo, forse anche comprensibile, ma con ogni probabilità seguire quel consiglio avrebbe cancellato le polemiche che si accesero nei mesi successivi. Gli artisti neri che coinvolge nel disco sono però tutti felicissimi di suonare con lui. Alcuni di loro diventeranno stabilmente membri della sua band per molti anni a seguire. La cosa più straordinaria dell'esperienza di Graceland per Paul Simon è quanto questa esperienza cambi il metodo di scrittura di un cantautore con più di 20 anni di carriera alle spalle. Simon infatti non registra avendo già in testa le canzoni, ma accumula materiale su materiale, lavorando con i molti musicisti che coinvolge nelle settimane che passa in Sudafrica. In primis i Boyoyo Boys, responsabili della prima folgorazione, e poi General MD Shirinda, i Ladysmith Black Mambazo e ancora molti altri. È solo dopo, quando torna negli Stati Uniti, che, assemblando quel materiale, nascono le canzoni che troviamo nel disco. disco che si apre con il suono di una fisarmonica, un suono che probabilmente risultò indigesto alla giovane Heidi Berg, che diede l'idea a Paul Simon, come peraltro è scritto chiaramente nei credits di Graceland. E comunque lo possiamo considerare un sacrificio necessario se il risultato finale è una canzone incredibile come The Boy in the Bubble.
And the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to a song. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. It was a dry wind, and it swept across the desert and curled into the circle of blue. And the dead sand falling on the children, the mothers and the fathers and the automatic earth. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all. Oh yeah. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. It's a turnaround jump shot, it's everybody jump start. It's every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical and magical is art. Think of the boy in the bubble and the baby with the babbling heart. And I believe these are days of lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of constant information. A loose affiliation of millionaires and billionaires and baby. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to a song, oh yeah. The way we look to a distant constellation that's dying in the corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry, don't cry.
Sulle session a Johannesburg di Paul Simon si potrebbe raccontare molto, anche e soprattutto per sottolineare quanto calore umano, quanto rispetto reciproco, quanta ricchezza culturale ci fosse in quell'incontro, lontanissimo da qualsiasi idea di colonialismo culturale da parte di un bianco interessato a lucrare rubacchiando un po' di musica da quelle parti. Quello che a Simon interessava, e tutti i musicisti che lavorarono con lui sul disco lo capirono benissimo, era unire la sua musica con la loro, per ottenere qualcosa di vero e di nuovo. Sull'album ci sono brani in cui gli elementi sudafricani risultano quasi predominanti, ma in una canzone come Graceland, invece, questa unione è davvero riuscita per come Simon la immaginava, e per questo lo stesso autore la considera un esempio perfetto di quella che lui definisce world music. Ecco quello che racconta Paul Simon. Per Graceland siamo partiti da una traccia di batteria di Vusi Kumalo, che suonava molto come uno shuffle country rockabilly, qualcosa che io ho amato fin da bambino. Il secondo giorno di registrazione a Johannesburg ho incontrato Ray Firi e gli ho fatto ascoltare la traccia di batteria, e lui ha iniziato a suonare qualcosa di altrettanto rockabilly, anche se non conosceva il rockabilly. Conosceva però vagamente la musica country americana, così iniziò a suonare e a entrare nel ritmo. Poi suonò un do diesis minore, cosa che mi ha sorpreso perché la musica sudafricana di solito è tutta in maggiore. Gli ho chiesto allora perché lo facesse e lui ha detto che era perché aveva ascoltato i miei dischi e io lo usavo sempre. Quindi ho capito che Ray stava prendendo quel che sapeva della musica americana e della mia musica per integrarle con la musica sudafricana. Ecco perché dico che quella canzone è un mix dei due mondi musicali. Non è stata una decisione intellettuale programmata, ma è un'esperienza naturale e spontanea. Il testo è invece molto americano. Graceland è il nome della residenza storica di Elvis, si trova effettivamente a Memphis, ma scrivendo di questo viaggio immaginario verso Graceland, Simon si convince che si tratti di una metafora di un viaggio di redenzione, di rinascita, la sua rinascita dopo le ferite degli anni precedenti, e ne esce con una delle sue canzoni più belle di sempre.
Like a window in your heart.
non tutto quello che troviamo su Graceland origina dalle session a Johannesburg. Non fosse altro perché durante la sua breve esperienza in Sudafrica Simon non era riuscito a lavorare con uno dei gruppi a cui teneva maggiormente, il gruppo vocale dei Ladysmith Black Mambazo, che sono senza dubbio il gruppo che ottenne più popolarità da Graceland. Simon incontrò il leader Joseph Shabalala l'ultimo giorno a Johannesburg. Gli propose di mandargli un demo con una canzone che avrebbe scritto apposta per loro e lui accettò entusiasta. Poi si abbracciarono e Shabalala disse che fu la prima volta nella sua vita che abbracciò un uomo dalla pelle bianca. Simon non tornò più a Johannesburg, ma si ritrovò due volte con i Ladysmith, una a Londra, da cui nacque la canzone Homeless, e una a New York. Graceland era già finito, era il maggio del 1986 e l'album era previsto per luglio. Tanto che, per promuoverlo, Simon accettò di condurre una puntata del Saturday Night Live con una serie di musicisti ospiti arrivati apposta dal Sudafrica, tra cui i Ladysmith. In quell'occasione, Simon fece sentire al gruppo vocale un'altra canzone che aveva scritto pensando a loro. La registrarono il giorno successivo e il risultato è uno dei pezzi più belli dell'album, tanto che per poterla inserire nel disco venne ritardata l'uscita di un paio di mesi. I Ladysmith Black Mambazo ottennero un grande successo grazie all'incontro con Simon, che accettò di produrre un loro album nel 1987. Di Simon, il leader dei Ladysmith, disse: "Gli abbiamo dato il nome Zulu di Vutlandela, colui che apre la strada." Awa awa awu chwaye leke leka njani, awa awa kodwa sinzuwini zanamhla, awa awa sibona kwenzeka kanjani, awa awa amantombazane ayazo. She's a rich girl, she don't try to hide it, diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket, empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes. 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 Say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes." Changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, "Honey, take me dancing," but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes.
And I could say, ooh. And everybody, you would know what I was talking about. I mean, everybody, you would know exactly what I was talking about. I'm talking about soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes.
Grandi personaggi della musica, da sempre impegnati contro l'apartheid, come i sudafricani in esilio, Hugh Masekela e Miriam Makeba, sostennero le buone intenzioni di Paul Simon nella realizzazione di Graceland, suonando con lui dal vivo durante il tour che accompagnò l'album. Le polemiche furono ugualmente molto accese, soprattutto in Inghilterra, dove i concerti di Simon vennero picchettati da manifestanti anti-apartheid. Online si trovano molte fonti per approfondire la questione e farsi una propria idea vista la complessità della vicenda. Io invece mi fermo qui, lasciandovi con la canzone più famosa di questo disco come sigla di chiusura. È un pezzo puramente pop, in cui gli elementi di world music sono in secondo piano. È una bomba di pezzo puramente pop, forse è caso di dire, che riportò Paul Simon a successo in tutto il mondo. Vi lascio quindi con You Can Call Me Al e vi do appuntamento all'ottavo episodio di Hearts and Bones. Ciao da Nicolo Vecchia.
A man walks down the street. He says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away my well-lit door. Just a beer belly, beer belly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? Be ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy when you call me. Thank you.
my bodyguard.
I can be